Laudetur Jesus Christus.
I titoli della radiogiornale della Radio Vaticana: la Stella di Gesù viene a prendersi cura della nostra fragile umanità, così Papa Francesco su X. Medio Oriente, proseguono le trattative tra Israele e Hamas mentre iniziano le operazioni di ritiro dell'IDF dal Libano. Terremoto in Cina, almeno 95 morti alle pendici dell'Everest, scosse avvertite in Nepal e India. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar, lo abbiamo sentito nei titoli. Nella fragilità brilla la Stella di Gesù, non rassegniamoci alla tristezza. In un messaggio pubblicato oggi sul suo account x@pontifex, Francesco ricorda la necessità di mettersi in cammino per non rimanere inchiodati all'apatia di una vita piatta. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
La Stella di Gesù, luce nelle debolezze umane ed orizzonte verso il quale mettersi in cammino per non scadere in un'esistenza piatta, inchiodata alla tristezza. Papa Francesco riflette ancora sul tempo di Natale. Lo fa attraverso un messaggio pubblicato oggi sul suo account X. È luminosa, è visibile a tutti e indica un cammino. Queste le tre qualità dell'astro che ha guidato i magi, indicate da Francesco nell'omelia di ieri per la solennità dell'Epifania. Una stella che indica una via aperta a chiunque alzi lo sguardo al cielo, perché, ha ribadito Francesco, Dio cerca tutti. L'astro di Gesù splende ancora più luminoso nelle notti più oscure, scrive il Papa su X. Quelle dettate dalla fragilità, caratteristica intrinseca all'umanità, che non deve tuttavia inchiodarci all'apatia o alla rassegnazione. Esse sono sinonimo di una tristezza che il Papa aveva definito malattia dell'anima, aggiungendo come quando questo capita, è come se il cuore dell'uomo cadesse in un precipizio, una caduta che rischia di portare ad un conseguente appiattimento dell'esistenza. L'antidoto offerto da Francesco è una sana inquietudine che faccia rimanere aperti alle sorprese di Dio.
A due settimane dall'apertura del Giubileo sono stati già oltre 545.000 i pellegrini da tutto il mondo che hanno attraversato la Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Si tratta di un inizio molto significativo, ha commentato Monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. E apriamo la pagina internazionale. Proseguono a livello tecnico in Qatar le trattative per una tregua tra Israele e Hamas. Intanto il premier israeliano Netanyahu convoca una riunione di gabinetto. Sul tavolo, fra gli altri temi, il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo islamista e il cessate il fuoco nel Libano, da cui stanno iniziando le operazioni di ritiro. Ci aggiorna Roberta Barbi.
Sono incontri a un livello più basso, ma comunque segno che non si arrestano i colloqui a Doha per il raggiungimento di una tregua tra Hamas e Israele. Lo afferma il ministro degli esteri del Qatar, paese che fin dalla prima ora si è posto come mediatore tra le parti assieme a Stati Uniti ed Egitto. Sul tavolo la lista degli ostaggi che Hamas si dice pronta a liberare in cambio di un cessate il fuoco permanente che il primo ministro israeliano Netanyahu non intenderebbe concedere. Intanto le forze di difesa israeliane continuano a bombardare Gaza, dove nelle ultime ore si contano almeno 16 vittime, tra cui due bambini, e hanno diffuso un video in cui un miliziano di Hamas affermerebbe che l'organizzazione utilizza l'ospedale Kamal Adwan nel nord della striscia come rifugio sicuro perché Israele non può colpirlo direttamente. Infine, Netanyahu ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza. Tra le tematiche all'ordine del giorno, la situazione della regione, compresi gli sviluppi in Cisgiordania, Siria e Yemen.
In Europa ora l'Austria, per la prima volta nel dopoguerra, avrà un cancelliere di estrema destra. Il capo dello Stato van der Bellen infatti ha conferito ieri l'incarico di informare il nuovo esecutivo a Herbert Kickl, leader del Partito della Libertà, dopo il fallimento delle trattative per la costituzione di una maggioranza durate quasi 100 giorni. Sull'attuale crisi di governo austriaca e i possibili scenari futuri, Camilla Del Vecchio ha raggiunto Alberto Lopresti, presidente del corso di laurea in scienze politiche internazionali presso l'Università Lumsa.
Siamo arrivati a questo incarico di formare il governo dato al leader dell'estrema destra austriaca dopo che è fallito il progetto che stava a cuore al presidente austriaco, cioè di favorire un governo di coalizione fra il Partito Socialdemocratico, i popolari e i liberali. Siamo all'interno di un processo di destabilizzazione delle democrazie in atto in Europa negli ultimi due anni almeno.
L'eventuale nascita di un governo di estrema destra potrebbe cambiare qualcosa a livello europeo?
La destra, l'estrema destra, è un tassello di questo tentativo su scala globale di vedere ridurre il consenso verso le democrazie, di creare insicurezza, e quindi ciò che sta accadendo in Austria, ciò che è già accaduto in Ungheria e in Slovacchia sono appunto pezzi di un puzzle che si va incastrando.
In Francia ora, dove è morto Jean-Marie Le Pen, figura storica dell'estrema destra francese, leader del Front National, è arrivato al ballottaggio con Jacques Chirac nelle presidenziali del 2002, aveva 96 anni. In Canada si è dimesso dopo 10 anni di governo il premier canadese Justin Trudeau, dovuto a lotte tra le correnti interne al Partito Liberal e alla proposta del presidente eletto degli Stati Uniti Trump di aumentare i dazi tra i due paesi del 25%. Sale a 95 morti e 130 feriti il bilancio a seguito del terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la contea cinese di Tigri nella regione del Tibet. Sono state avvertite delle scosse anche in Nepal, India e Bhutan. Il Dalai Lama: offro la mia preghiera. Il servizio di Arrigo Bellelli.
Sono quasi 7.000 le persone colpite e circa 1.000.000 le abitazioni danneggiate dalla calamità. L'epicentro ha avuto luogo a Tigri, contea a oltre 4.000 metri di altitudine che costituisce l'accesso settentrionale al Monte Everest. La regione è stata chiusa ai turisti per assicurare la migliore assistenza possibile da parte delle autorità statali. E il vice premier Zhang Guojin è stato inviato nella zona per guidare i lavori di soccorso. L'ipocentro è stato calcolato a 10 km di profondità e nelle ore immediatamente successive ci sono state numerose scosse di assestamento di magnitudo 4,4 o superiore. La zona ha un elevato rischio sismico poiché, come riferito al presidente dell'INGV Carlo Doglioni, la placca indiana e quella eurasiatica sono caratterizzate da una faglia di tipo estensionale che porta a un allontanamento tra i due blocchi. Dal 1950 a oggi sono stati 21 terremoti nell'area di magnitudo 6 o superiori e il più catastrofico è avvenuto nel 2008 con oltre 80.000 vittime registrate. Il Dalai Lama ha dichiarato: offro la mia preghiera a tutti coloro che hanno perso la vita e presento i miei auguri di pronta guarigione a tutti i feriti.
Torniamo in Francia, oggi a Parigi la commemorazione a 10 anni dall'attentato jihadista nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo in cui morirono 12 persone. 2 giorni dopo un attentatore collegato all'azione contro il periodico uccise altre 4 persone in un supermercato Cocher a Port de Vincennes. In occasione della ricorrenza il governo francese sottolinea che resta impegnata quella che definisce la guerra contro il terrorismo. Per una lettura di questo anniversario Marco Guerra ha intervistato Marco Di Lido, analista del CESI.
Quell'attentato avviò e fu la prima pagina di tutta una serie di attacchi che poi colpirono l'Europa non solo in quell'anno ma anche nel periodo immediatamente successivo. Quello che sostanzialmente distinse l'attacco di Charlie Hebdo era il fatto che si prendeva di mira uno dei simboli della cultura occidentale, cioè un giornale satirico.
L'attacco a Charlie Hebdo segnò l'inizio di una nuova stagione del terrorismo in Francia e in Europa, a Bataclan, Nizza, Bruxelles, Berlino. Siamo ancora nel pieno di questa ondata o possiamo dire che è stata superata?
No, siamo costantemente all'interno dell'ondata, perché la minaccia terroristica non è mai calata di intensità. È migliorata la nostra capacità di prevenire e di contrastare la minaccia terroristica, ma dal punto di vista dell'organizzazione degli attentati, della pervasività della propaganda e del rischio di radicalizzazione, i fattori sono peggiorati.
In chiusura di giornale l'arresto della giornalista italiana Cecilia Sala. Non è una ritorsione dell'Iran per l'arresto del cittadino iraniano Mohammed Abedini Najafabadi da parte dell'Italia su mandato degli Stati Uniti. Lo ha affermato la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mojaherani. Alessandro Guarasci.
Spero che il problema di Cecilia Sala venga risolto presto, dice il portavoce del governo. Nella giornata di ieri anche il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica El Baghey aveva commentato l'arresto della giornalista italiana durante una conferenza stampa. Non esiste alcun collegamento con l'arresto di Abedini, aveva affermato. Ricordiamo che Cecilia Sala è detenuta nel carcere di Evin a Teheran dallo scorso 19 dicembre con la generica accusa di aver violato le leggi della Repubblica Islamica dell'Iran. Le autorità iraniane però non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla detenzione della giornalista italiana. La famiglia di Sala chiede il silenzio stampa e per dare comunque solidarietà gli organi di governo dei giornalisti oggi hanno organizzato una manifestazione a Roma. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido Dubaldo.
E noi abbiamo rispettato, ne abbiamo tenuto conto di questo silenzio stampa, tanto che questo presidio, questa iniziativa è stata mantenuta in toni molto sobri, di scendere in piazza per poter dare e manifestare la nostra solidarietà.
È tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia e da Michele Raviari Studio, grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle ore 15.